Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo in Kenya, lo facciamo a poco più di un anno da un importante anniversario, quello della strage di Garissa, città del Kenya nord orientale, capitale dell'omonimo distretto, dove il 2 aprile del 2015 148 persone, tra cui 142 studenti, vennero uccise nel campus universitario dai terroristi al-Shabaab. Gli attentatori chiesero a tutti di che religione fossero e poi uccisero uno ad uno ragazze e ragazzi. Ebbene, da questo terribile evento è passato ormai un anno. Noi tra poco daremo testimonianza di quanto ci dirà il fondatore di Amref Italia. Amref, molti dei nostri ascoltatori lo sanno, organizzazione nata nel 1957 che ha dato origine anche ai Flying Doctors, i dottori volanti, per l'appunto è un'organizzazione che punta molto a migliorare la salute dei paesi in cui opera, con un coinvolgimento attivo delle comunità locali, un'organizzazione che si avvale principalmente, tra l'altro, di personale africano, il 97% circa. Questi non sono dati casuali che diciamo, proprio perché daremo anche spazio a quale possa essere il ruolo di organizzazioni, come per esempio può essere Amref, ma non solo, per aiutare le popolazioni nei loro stessi paesi, prima quindi che magari ci possano essere flussi di migrazioni. Prima però vogliamo dare spazio a questo anniversario tragico, ripeto, il 2 aprile del 2015, la strage di Garissa. Allora abbiamo raggiunto proprio a Garissa il fondatore di Amref Italia, Tommy Simmons, al quale abbiamo chiesto quale sia l'atmosfera che si respira oggi in questa città del Kenya. Ascoltiamo.
C'è molta frustrazione perché gli attacchi dell'anno scorso, oltre al terribile massacro degli studenti, al numero di feriti, ha provocato degli effetti sul territorio molto importanti, perché prima dell'attacco l'85% del personale sanitario veniva da altre parti del paese, così come la metà degli insegnanti, e poiché i terroristi hanno ucciso i non residenti e non musulmani, dopo quell'attacco all'università e altri incidenti simili con effetti meno dirompenti, molti di questi professionisti sono scappati, e nella sola contea di Garissa mancano ancora all'appello circa 800 insegnanti e un numero imprecisato di personale sanitario, per cui ci sono scuole che hanno chiuso, centri sanitari chiusi, le autorità locali hanno reclutato i liceali per insegnare nelle scuole, e c'è molta frustrazione perché questa parte già era indietro rispetto a tante altre aree e ancora più indietro, e questo è anche un problema perché sta creando dei forti risentimenti nei confronti di uno Stato che sembra assente, che però focalizza molto sulla sicurezza ma non riesce a convincere altri professionisti ad esporsi a questi rischi.
Rispetto al campus universitario che è stato oggetto della strage, qual è la situazione specifica? Il campus è aperto?
Il campus è stato sistemato dopo le sparatorie, dopo il massacro, è stato riaperto a gennaio, però 700 studenti non locali che erano nell'università non sono tornati e hanno trovato posto. Lo Stato li ha trovato posto in altre università, come nella cittadina di Eldoret, ma anche a Nairobi. E adesso la maggior parte dei pochi studenti che sono rientrati all'università sono solo locali, per cui è completamente cambiata la natura dell'università e anche il numero di studenti che la frequentano. E la parola Garissa viene associata a una minaccia nei confronti dei non musulmani.
Si parla anche di un'attenzione molto differenziata rispetto agli attentati che ci sono stati anche negli ultimi mesi in Europa. Dalla tua esperienza sul posto, Tommy, ritieni che effettivamente ci sia una sensazione anche di rabbia e frustrazione rispetto all'attenzione mediatica, evidentemente minore rispetto a quello che appunto è accaduto recentemente in Europa?
Questo non si sente molto perché non vengono seguiti molto i media internazionali. C'è grande frustrazione perché nessuno ovviamente parla della situazione sul territorio, che oltre a Garissa tocca anche i limitrofi contee di Guajir, di Lamu, di Mandera, e complessivamente una popolazione di 2 milioni di persone che ha perso i servizi di professionisti da altre parti del paese e si sente lasciato indietro rispetto ai progressi che sperava di compiere. Per cui questo è molto significativo, e oggi, anche oggi ne parlavo con un imam di una moschea 100 chilometri dalla città di Garissa, che era anche preoccupato perché diceva che questa frustrazione e questa sensazione di non poter uscire dalla povertà, di non poter appartenere a un paese, rischia di radicalizzare più giovani, e dunque si appellava a un senso di unità nazionale e di un ritorno alla normalità.
C'è il timore anche che possano esserci nuovi episodi di violenza legati alle milizie al-Shabaab?
L'attenzione è sempre altissima, la presenza delle forze dell'ordine presso tutte le istituzioni è evidente, e gran parte del territorio di Garissa non è accessibile senza scorte, la presenza anche del governo, dato che sono state attaccate le istituzioni, i rappresentanti del governo hanno paura di andare, per cui la paura di nuovi attentati è sempre molto forte. In questi giorni ovviamente l'attenzione è molto alta perché gli anniversari riconoscono anche i terroristi, c'è una tendenza a approfittare di queste ricorrenze per ribadire il loro messaggio di violenza.
Ricordiamo anche, con la tua presenza come fondatore di AMREF Italia, anche il ruolo che ha avuto nel momento della strage il 2 aprile del 2015 a Garissa AMREF Italia, ma in generale appunto AMREF Health Africa, sul momento, e qual è il ruolo che può ancora avere AMREF stessa?
AMREF, il personale di AMREF che era nella città di Garissa perché lavorano qui, è intervenuto subito dall'università aiutando a portare via i feriti e portarli in ospedale. Immediatamente sono intervenuti i flying doctors e abbiamo portato con le nostre ambulanze in aereo fino a Nairobi, credo, mi pare 18 dei feriti più gravi, che poi abbiamo anche assistito successivamente con la loro riabilitazione sia psicologica che fisica. Il ruolo di AMREF sul territorio è molto importante, è apprezzato, perché ci occupiamo di sanità, di prevenzione dell'HIV, di rafforzamento dei centri sanitari, di assistenza alle madri, di nutrizione, di assistenza agli orfani. Per cui la presenza sul territorio è importante. Ed è molto importante anche perché è un segnale che si può lavorare, si può continuare a fare delle cose pur mantenendo una forte attenzione sulla sicurezza e anche la tutela del nostro personale che opera sul territorio.
Ritorniamo ancora proprio all'anniversario della strage di Garissa, alla tua presenza in questa regione in questi giorni. Hai avuto già modo di avvicinare anche magari alcuni giovani, alcuni studenti, e avere da loro la sensazione appunto di quello che si sta vivendo anche in occasione di questo anniversario?
La ricorrenza, gli studenti localmente la vivono quotidianamente, nel senso di emarginazione che hanno, ma anche ho visitato una scuola molto derelitta, una scuola elementare, per cui i ragazzi molto giovani, in cui la metà dei ragazzi ha smesso di frequentare la scuola per mancanza sia di insegnanti sia perché vedono che le scuole e le istituzioni statali sono un bersaglio per cui le famiglie stesse hanno paura, per cui si vive quotidianamente questo senso di minaccia.
E questo era Tommy Simmons dal Kenya, da Garissa, proprio nella località che celebra il triste anniversario, il primo anniversario della strage, costata la vita a 148 persone, di cui 142 studenti. Abbiamo ascoltato appunto quale sia l'atmosfera che si respira in queste ore a Garissa. Noi ora siamo collegati col presidente di AMREF Italia, dalla lunga esperienza anche in Africa a livello diplomatico, negoziati in importanti, fondamentali in Mozambico, missioni speciali proprio anche per il governo italiano in Somalia e non solo, e alla testa appunto di Amref Italia. Mario Raffaelli, buongiorno Presidente.
Buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Noi abbiamo avuto un collegamento con il fondatore di Amref Italia, Tommy Simmons, da Garissa. Un'occasione che ci dà anche lo spunto per chiedere a lei, sia sulla base della sua lunga esperienza, e tra poco ne approfitteremo anche per avere degli aggiornamenti sulla situazione in particolare in Somalia e non solo, ma anche per chiederle, si parla molto del fatto che si dovrebbero aiutare le popolazioni dei paesi africani da cui spesso molti si sentono quasi a dire obbligati di partire per le condizioni difficili che vivono e quindi giungere in Europa, ad esempio. Ecco, aiutare i paesi significa anche evitare questi flussi con anche la disgregazione sociale che questo può significare. Si dice questo, Amref in qualche modo, fondata nel 1957, questo fa da tempo, ma insomma, come si può effettivamente attuare una strategia come quella che abbiamo appena enunciato?
Ma diciamo Amref, come giustamente ricordava lei, fa questo da anni, forse perché essendo un'organizzazione basata in Africa, diciamo con quartier generale in Africa, ha prima ancora di altri la sensibilità della necessità di questo approccio. Su oltre 1000 dipendenti che Amref fa in Africa, il 97% sono africani e questa è già una prima risposta, perché ciò di cui ha bisogno l'Africa per uno sviluppo diciamo autonomo è una crescita di risorse umane, sia in termini poi di capacità tecnica, sia in termini di creazione di una cittadinanza responsabile che poi può svolgere anche un ruolo diciamo politico in senso lato, e sia anche per rafforzare le istituzioni. Noi operiamo nel campo sanitario, però operiamo con questa ottica, coinvolgendo le popolazioni fin dall'inizio e quindi creando dei lavoratori diciamo specializzati che hanno un valore, però attenti a farlo in maniera tale da favorire la loro permanenza e non la loro trasmigrazione come spesso accade. E questo evidentemente è un approccio che dovrebbe essere perseguito da tutti, non solo dalle organizzazioni non governative, ma dai paesi, dalla politica internazionale. Spesso viene detto, vengono fatti dei documenti, non sempre si è conseguenti. Legato a questo approccio c'è un punto poi a mio avviso fondamentale, perché è legato al grande problema dell'Africa, che oltre al terrorismo come nel resto del mondo è quello dell'aumento demografico. L'Africa ha già raddoppiato la sua popolazione da quando cominciai a occuparmene io 30 anni fa e la raddoppierà entro il 2050 di nuovo. Se non si dà un ruolo alla donna, se non si rende la donna protagonista, nessuno può fermare questa spirale demografica che è tipica dell'Africa, perché negli altri continenti invece ormai si è raggiunto un equilibrio, e quindi anche questa è una caratteristica di Amref, quella nell'ambito di queste azioni di puntare sul women empowerment, sul dare potere e ruolo alle donne, perché questo comporta automaticamente una riduzione delle nascite, un controllo delle nascite non coercitivo ma scelto liberamente.
Ecco, quindi questa è una linea, quella di Amref, Amref Italia, in particolare dalla voce del presidente Mario Raffaelli, voce che a questo punto diciamo vorremmo anche sfruttare in senso positivo, vista la sua grandissima esperienza anche in ambito diplomatico di negoziati. Lei ha seguito da tempo la Somalia. La Somalia è da dove poi, si sa, partono molto spesso le milizie al-Shabaab. Qual è la situazione nel paese oggi?
Ma la situazione è ancora molto difficile, diciamo tutto è rivolto verso la possibilità di svolgere le previste elezioni nel 2016, agosto-settembre di quest'anno, che segneranno la fine della cosiddetta transizione, che avrebbero dovuto portare alla normalità. Alla conferenza di Londra del 2012, dove venne fissato questo traguardo, si disse che per quel periodo, agosto 2016, scadevano queste istituzioni e si doveva arrivare con una costituzione approvata dal referendum popolare
ad una elezione basata sul principio di un uomo un voto. Ovviamente niente di tutto ciò è in vista e da qualche mese si è ancora abbastanza lontani perché non c'è accordo sulla formula da usare, nel senso che gli stati regionali in maggioranza che sono nati nel frattempo sarebbero per una scelta dei parlamentari in loco, diciamo, nei singoli stati, mentre invece il Puntland, che è il primo e più consolidato stato federale, nato in Somalia, è per mantenere la vecchia formula 4.5. Ma al di là di questo contrasto, che non è ancora sanato, e ovviamente un'elezione senza il Puntland non avrebbe senso, c'è il fatto che, per bene che vada, si tratterà di un'elezione attraverso dei rappresentanti selezionati, un numero più ampio per fortuna di quanto fu quattro anni fa il Parlamento venne eletto da 135 elders uniti a Mogadiscio. Quest'anno dovrebbero essere dei numeri maggiori e con una maggiore rappresentatività nei vari collegi elettorali, però si parla sempre di alcune migliaia di persone, quindi di elezioni dalla rappresentatività molto parziale. E questo è il tema di fondo che spiega perché, nonostante tutto, gli Shabab siano ancora così presenti, perché evidentemente le sconfitte militari subite da Amison sul campo hanno reagito con la guerra asimmetrica, con gli attentati, con qualche anche battaglia di più ampio respiro, come la presa di alcuni posti tenuti proprio da Amison, ma soprattutto il fatto che possono permettersi di fare questo perché non c'è una vera e propria pacificazione, non c'è un governo che segni la differenza, che dimostri che dove c'è il governo la vita è migliore per i cittadini, e quindi evidentemente c'è ancora, se non un consenso, quantomeno un atteggiamento passivo della popolazione nei confronti di Shabab.
Ecco, Presidente, dalla Somalia, dal quadro che ci ha fatto della instabilità tuttora presente in Somalia, passiamo ad un altro paese che crea notevoli preoccupazioni ancora più vicino a noi, la Libia. Sappiamo degli ultimi passi, la difficoltà di insediamento del governo di concordia nazionale voluto dall'ONU. Ebbene, lei, dalla sua esperienza in questo caso, la sensazione che ha è che si sta andando verso quale scenario per quanto riguarda la Libia?
Ma l'altro giorno c'era un bell'articolo di Paolo Mieli sul Corriere della Sera che faceva l'esempio del Vietnam. Avrebbe potuto fare l'esempio della Somalia, che è molto più attinente alla Libia di quanto non fosse l'esempio del Vietnam. Mieli sostanzialmente diceva, attenzione, citando il Vietnam, perché mettere in piedi un governo, ancorché riconosciuto internazionalmente, se questo governo non ha un riconoscimento reale nel paese, serve a poco, come dimostra appunto la sconfitta americana là. Ed è molto più facile fare l'esempio appunto della Somalia. Il rischio che io vedo è che si possano ripetere gli errori che furono fatti in Somalia nel 92, 93, 94, quando appunto anche lì c'erano due governi, quello di Ali Mahdi e quello di Aidid, la comunità internazionale che ne sceglieva uno, poi ne sceglieva l'altro, interferiva fino a un certo punto, però con mille cambiamenti di strategia, fino a poi rimanerne intrappolata. Ed è da lì che poi è partita la tragedia della Somalia, che ci portiamo addosso ancora oggi. Il rischio in Libia è di ripetere la stessa cosa, perché ci sono molte similitudini. Un paese appunto che era solo sulla carta, questa divisione tribale è complicata adesso dall'elemento anche islamico, e quindi diciamo qualsiasi forzatura e qualsiasi presenza e interferenza straniera che non tenga conto del grado di consenso locale è destinata a non produrre effetti, anzi ad attirare nei confronti di chi operasse in questo modo delle reazioni negative.
Bene, questo è il quadro di cui ringraziamo moltissimo il presidente di Amref Italia, Mario Raffaelli, il quadro che da Kenya, da Garissa, che celebra l'anniversario, il primo anniversario dalla strage del 2 aprile 2015, quando morirono 148 persone, tra cui 142 studenti, come ci ha raccontato sulla base anche delle sensazioni proprio in questo primo anniversario Tommy Simmons direttamente da Garissa. Siamo poi passati a parlare di Somalia e di Libia con il presidente di Amref Italia, anche sulla base della sua lunga esperienza come negoziatore, Mario Raffaelli, e di questo lo ringraziamo. Grazie e buon lavoro, presidente.
Grazie a voi, arrivederci.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Magari torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.